brevemente quello che qualcuno diceva Ardita.
Sì, ma lei sempre brevemente si fa due ore di
non vorrei giustificarmi, però io so, come ho detto al principio, quando si fanno le cose per la città, io l'ho votato come ho votato la mozione di Garau. Quando si fanno le cose sbagliate, auguro a chi sta vicino a me, gli faccio solo gli auguri, di condividere il vostro operato e poi giudicheranno democraticamente i cittadini. Questa breve parentesi. Passo alla prima interrogazione e forse dopo che mi hanno chiamato in causa due o tre colleghi avevo un minimo diritto di rispondere. Allora, ho già fatto presente all'assessore Gaggiola qualche tempo fa, l'ho contato in una stanza nel corridoio, che ho visto in Via Descalchi che ci sono due scivoli dell'abbattimento dei disabili, uno all'altezza della chiesa, barriere architettoniche per ha fatto bene l'avvocato Paggi a correggere, abbattimento delle barriere architettoniche per i disabili. Allora, quello che si nota è che dalla parte dei giardini e del mercato, sia davanti alla chiesa che davanti alla pescheria e alla pizzeria, alla pescheria di Givero, c'è lo scivolo dei disabili dalla parte del giardino, ma non corrisponde lo scivolo dall'altro lato dei negozi. E soprattutto non ci sono neanche, quando attraversano i disabili, neanche le strisce pedonali, che non si vedono proprio. Questo me l'hanno fatto presente alcuni cittadini. Ho pregato cortesemente l'assessore Gaggiola, che si è impegnato dal più presto, si impegnerà, si provvederà, e allora chiedo dopo la risposta. La seconda interrogazione la dovevo rivolgere all'assessore all'urbanistica, però che questa sera non vedo. Allora la rivolgo al sindaco, così lo tengo allenato. Allora, sì, vi faccio fare prima la domanda, non pensi male subito. Allora, c'è una recente intervista sul giornale La Voce, credo di un mesetto fa, e c'è anche una foto sua con albero dietro, forse erroneamente l'hanno messa, e nella foto un albero c'è, una pianta sacrificata al cemento che avanza. L'articolo riguarda un mese fa l'avanzata dei mattoni in pieno centro, a danno del patrimonio urbano e verde. Atto d'accusa del dottor Grilli, persona storica di questa città da 40 anni, commerciante storico, che scrive al sindaco Crescenzo Pagliotta. Senza leggere tutto quanto, brevemente, alla Dispoli si torna a parlare di edilizia. Questa volta a salire alla ribalta sono i cittadini preoccupati dall'avanzare del cemento in pieno centro urbano. Mattoni che hanno invaso le strade centrali sotto gli occhi degli organi competenti, schiaffeggiando a suon di martelli pneumatici e seghe elettriche, impazienza dei residenti delle aree interessate, che di giorno in giorno vedono la Dispoli privarsi di una parte del patrimonio urbano e soprattutto osservano il cemento dissipare le specie di flora e fauna. Parte il resto non lo leggo, vorrei solo sapere, signor sindaco, se sono trascorsi 30 giorni e se lei ha risposto al cittadino che le ha scritto una lettera, era anche pubblicata sul giornale. E se lei si ricorda bene questa lettera, se ci sa rispondere qualche cosa.
Allora, ha concluso con l'interrogazione Ardita. Prego, sindaco.
Allora, intanto sul fatto, così, una piccolissima considerazione. La demagogia è la malattia della democrazia. La democrazia è una cosa settante, la demagogia è la malattia della democrazia. E chi fa demagogia, i voti li prende. I voti li prende, come no? Poi non governa mai un paese, probabilmente, però i voti li prende. Ma ci sono quelli che parcheggiano in seconda e in terza fila, anche quelli votano. E lei quelli i voti li prende. Quello, stia tranquillo, che quello che vota, quello che sta in terza fila vota Ardita, sicuro. Io mi accontenterò di prendere i voti di quelli che vogliono vedere le strade un pochino più ordinate, un pochino più regolamentate. Lei prenderà il voto di quello che lasciava la macchina a Via d'Italia, andava a Roma e la toglieva la sera nel centro commerciale della città. Lasciava la macchina e la sera la toglieva. Lei quello il voto lo prenderà. Però stia tranquillo che chi prende questi voti poi le città non le governa. Basta vedere Milano, Roma, Napoli. Si governano diversamente da così. Cominciando da Roma, dove le strisce pedonali hanno rimesse, aumentate, a 1,20 euro, le strisce blu, 1,20 euro a ora. Allora, detto questo, per quanto riguarda non solo ho parlato con la persona che lei ha detto, sono andato a vedere anche dove abitano, dove queste cose sono successe, quindi stia tranquillo che non ho mandato una lettera entro 30 giorni, ho parlato direttamente, sono andato anche a vedere. E c'è un aspetto, diciamo, che dovremmo valutare. Intanto quello che si realizza, si sta realizzando, è quello che prevede il piano regolatore e quindi tutto quello che, tranne gli abusi che eventualmente possono essere segnalati, però diciamo, forse i 2-3 cantieri che ci sono a Dispoli, perché se ne sono 2-3, sono previsti dal piano regolatore. Poi tanto è finito, tanto per ora non c'è più niente. Anche, diciamo, questo è un punto su cui invece insomma, è importante quello che è stato segnalato. A me dispiace che penso a tutti i sindaci e gli assessori, che la legge che ormai da qualche anno regolamenta e dice l'indirizzo amministrativo lo danno gli amministratori, il Consiglio Comunale, i sindaci, poi la gestione e tutto quanto compete all'apparato, principio che può sembrare giusto, fa sì che noi non firmiamo più quasi nulla di operativo, quindi noi non firmiamo né l'autorizzazione a costruire, né ad abbattere, né a togliere un albero, né a fare uno scavo stradale, e questo qualche volta provoca problemi, perché sia tranquillo che io, se avessi dovuto firmare, non avrei mai firmato l'autorizzazione ad abbattere quell'albero, non l'avrei mai fatto. Purtroppo questa cosa mi è stata segnalata quando l'albero era stato già abbattuto. Questo è un problema serio, perché ripeto, non dico questo, il principio è che di fronte ai cittadini noi siamo responsabili. Però dal momento in cui noi diamo il là, noi decidiamo di costruire una scuola, decidiamo di costruire una strada, certamente noi decidiamo qual è la strada e quale mutuo prendere e dove trovare i soldi. Poi da quel momento in poi è tutto un fatto di gestionale e chiaramente a fine anno, ogni 6 mesi, ogni 2 anni, può anche avere un esame, no? Cioè il Consiglio Comunale o l'assessore o la Giunta può anche dire vabbè, dopo un anno voglio vedere come funziona questo ufficio, e lì si può intervenire, ma a posteriori, ripeto, io quell'albero non avrei mai firmato l'autorizzazione e purtroppo è stato firmato, gliel'abbiamo chiaramente fatto presente all'ufficio, ma l'albero non c'è più. Comunque su questo aspetto ho parlato con chi ha fatto la lettera, sono andato sui luoghi e ho parlato con chi abita in quella zona, sia tranquillo.
Grazie.
Anzi, no, voglio dire una cosa, voglio anche dire una cosa, che cercheremo di avere un albero, non di quella grandezza perché sicuramente, ma un albero giovane di quel tipo, ci impegniamo a ripiantarlo alla Dispoli, perché ce ne erano rimasti 3 in tutta la Dispoli, adesso sono soltanto 2.
Consigliere Ardita. Ah, scusi, prima risponde Gaggiola e poi lei si dichiara o meno soddisfatto.
Sì. Beh, facciamo presto.
Allora, consigliere, c'è Leccesi e poi c'è lei. La parola viene data, poi c'è Garau, poi c'è Asciutto e poi c'è Moretti. Questo è l'ordine di iscrizione.
Secondo? Rispondiamo subito. Allora, domani mattina facciamo immediatamente un sopralluogo con gli operai della Flaviacque. Vediamo se c'è rispondenza o comparazione a quello che lei questa sera mi ha detto. Verifichiamo, facciamo fare un progettino e provvediamo a rendere un servizio migliore a questa città. Grazie.
Grazie, consigliere.
Sindaco, presidente.
Prego.
No, di solito nelle risposte del sindaco do 4, oggi invece sono benevolo, do un 6 più, perché è stato sincero nella risposta e apprezzo anche l'impegno dell'assessore Gaggiola.
Fare sta cosa. Mi ha dato 6. Consigliere Leccesi, prego.
Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti. Io volevo ringraziare il Sindaco perché dopo anni di preghiere finalmente il miracolo è avvenuto. Stamattina ho visto dei bei pini ai Monteroni potati, bellissimi, verrà una strada bellissima. fino al... sì, dopo viene l'interrogazione, prima il zuccherino. Prima il zuccherino e poi il bastone. Sette. E, comunque ho visto la potatura stava facendo la ditta, stanno venendo un bellissimo viale. Comunque non basta lì, sindaco, perché noi abbiamo quel pezzetto di strada, ecco fatto, quel pezzetto di strada che è un torrente d'acqua, quando piove incanala tutta l'acqua sulla strada e la porta sull'Aurelia. Pertanto lì c'è bisogno di cunette, di togliere l'argine lungo la strada di modo che l'acqua defluisca sulle cunette e vada via per il proprio mondo. E poi c'è bisogno di rifare l'asfalto. Questa è una. Poi la seconda, vorrei un attimo parlare dei pescatori. Che fai, te ne vai? No, il fatto dei pescatori, avevamo promesso che avremmo fatto degli interventi sul pezzo loro lì per poterli mandare a mare, ma a tuttora mi risulta che non è stata tolta la sabbia che bisogna togliere per poterli mandare a pesca. E poi c'è ancora il problema che si doveva risolvere molto presto delle canne, della pulizia della spiaggia, ancora penso che non è stata fatta. Diamo una risposta a questi signori, se no ci ritroviamo un'altra volta in piazza. Grazie.
Grazie a lei. Assessore Caggiola.
Volevo puntualizzare una cosa, che la pulizia e il taglio degli alberi su via dei Monteroni, naturalmente tutto è concertato e parte dal sindaco, ma volevo ricordare che ci sono gli uffici igiene e ambiente che lavorano giorno dopo giorno sulla localizzazione e l'ottimizzazione di questi interventi di potatura, quindi l'input sindaco poi va all'assessore che ne appura la fattibilità e ci sono gli uffici che predispongono questo servizio, no? Per essere chiari. Per quanto riguarda la pulizia delle scoline della strada di via dei Monteroni, è già stato preso in esame il problema da circa 4 mesi fa, prima dell'inizio delle piogge. Per ovvie ragioni di coperture finanziarie abbiamo aspettato di fare interventi molto più critici. Comunque do la notizia in anteprima, questa mattina insieme a Geometra Rinaldi abbiamo appurato un piano di intervento sulle scoline anche di via dei Monteroni, quindi lo dico questa sera qui in diretta, puliremo dopo il taglio dei pini su via dei Monteroni anche le scoline laterali. Prego sindaco.
Prego presidente, poi sindaco. Sindaco, prego.
Sì, sul problema dei pescatori, che è un problema allo stato attuale di difficile soluzione, perché lo spostamento per ora regge, ma insomma in prospettiva è difficile che possa essere per esempio usato il tratto di spiaggia dove sono ora anche a giugno, dopo giugno. Chiaramente si aspettava anche condizioni di tempo migliori per intervenire e poi il mezzo che serve per fare un canale provvisorio dall'altra parte è un mezzo speciale e particolare che quando finirà di lavorare sulle scogliere potrà passare lì. Per adesso diciamo, la soluzione per capirci lungomare centrale di LF è una soluzione provvisoria. E l'impegno è che entro maggio, entro la fine di maggio, quando dovranno ritornare dall'altra parte, si faccia qualcosa per poterli far lavorare almeno in attesa della scogliera poi del braccio a L che allo sbocco del vaccino potrà comunque provare un'altra soluzione, diciamo una copertura al contrario rispetto di Porto Pidocchio rispetto a quello che ha attualmente, insomma quella sarà la soluzione definitiva. Su questo voglio informare che c'è stata la conferenza dei servizi, erano presenti per noi sia l'assessore Garavo sia mi sembra anche vice sindaco, così mia rappresentanza, sono esigibili e quindi è stato fatto un altro passo avanti sul progetto definitivo contro l'erosione, quello diciamo il progetto più grande e quindi ripeto, sui pescatori, per i pescatori sono soluzioni tampone e sicuramente per giugno un'altra soluzione tampone la prenderemo per Porto Pidocchio in attesa dei lavori quelli urgenti. Io l'ho fatto e lei era disattenta. Mentre era uscito a fumare l'ho detto, per quello non ha sentito.
Signor Avanti. No, scusi, il consigliere, prego.
Sì, grazie al sindaco e grazie a Gaggiola. Comunque, come il solito si dice, voglio dire, io predico da tanti anni e finalmente questa cosa è stata fatta. E comunque cercheremo di rendere agibile questa strada, grazie.
Grazie a lei. Consigliere Fioravanti.
Beh, io volevo fare un'interrogazione all'assessore dei lavori pubblici. Perché naturalmente l'assessore all'agricoltura non esiste più, il consigliere è nessuno, chi c'è? Garavo è per... no, perché io ho visto che naturalmente stamattina ho visto la potatura fine dei Monteroni, però io voglio fare un'altra osservazione, perché c'è un pino che sta cascando che nessuno se ne è accorto lì sulla strada dei Monteroni, quindi bisogna provvedere o a drizzarlo o toglierlo, perché è la prima ventata che viene casca addosso a qualche macchina, quindi provvedete anche a questo. Poi c'è via Fontana Morella, che è un sentiero di guerra, che via Fontana Morella, un sentiero di guerra, e no, ci passi, allora, domani mese ti vengo a prendere io se... a via Pizzo del Prete, allora, che ci passano, stanno facendo la rotonda e da molto tempo con le piogge, poi ritorniamo a via Fontana Morella, con le piogge è un sentiero di guerra, non si passa proprio più. Invece Fontana Morella, allora se non è nostra, il collega di Cervetri lo solleva, ho capito, però siccome che il problema stiamo sempre lì, non si sa questa strategia, dal cavalcavia al muro militare ci sono delle buche trappola. Tutti i giorni sono incidenti. Se provvedi, da io quando ero assessore chiamavo Cervelli e dicevo, quindi che te la devo fare io la denuncia? Che vuol dire? Ci sono buche trappola, proprio nella curva, proprio quando esci dal cavalcavia, tutti i giorni, ma il pullman ci passa pure il nostro con i bambini là. Quindi, c'è il sindaco, domani gli telefono gli accendi là. Ecco, è meglio. Comunque provvedi per via Fontana Morella e altro, domani già c'ho il sindaco amico mio, poi a Cervetri, ci avete paura voi, vabbè, ho capito tutto, provvedo io,
sindaco.
Domani io telefono.
Grazie della segnalazione, consigliere Fioravanti. Su questo fatto delle buche che si aprono un po' dappertutto e da altri giornali vedo che no. Sì, per carità, io volevo dire questo, che è chiaro che questo da dicembre a febbraio è il periodo più brutto, perché piove spesso, quando si apre una buca se non si interviene per vari giorni si rischia molto. Quando si interviene durante le piogge, chiaramente si interviene con l'asfalto freddo che si sfarina dopo un po' di giorni. L'alternanza di freddo caldo spacca l'asfalto. Stavo dicendo che sto vedendo dai giornali che poi è un problema di tutte le città, diciamo da Roma a Torvaianica, Ostia, Ardea, leggevo che c'è questo problema, sta scoppiando un po' dappertutto. Noi abbiamo fatto una valutazione, questo non voglio dirlo, l'assessore Caggiola è sul problema continuamente, ieri mi aveva detto che oggi stamattina sarebbero intervenuti due camion, infatti hanno girato la dispo di due camion, questa volta col tempo, col sole e con l'asfalto a caldo, quindi con risultati migliori. Problema vero, questo lo voglio dire adesso, che dovremmo rifare almeno il 50% del tappeto stradale delle nostre strade e il 50% dei marciapiedi di Adispoli. Questa spesa, abbiamo fatto un preventivo, costano dai 12 ai 14 milioni di euro per far questo e sono al di fuori completamente della portata del nostro comune se non cambiano le cose. Ripeto, io parlo della metà delle strade e la metà dei marciapiedi della città almeno. E allora andremo un po' per volta, è partito l'appalto di alcune strade della Cereveto, è stato fatto via Fumaroli, sarà rifatta via Benetto Croce e via Foscolo, prima dell'estate contiamo di fare via Odescalchi e via Ancona, via Palo Laziale, a questo punto diciamo, l'abbiamo fatto via Delfini e altri, non sto qui a ridirlo, sappiamo che sono ancora poche, per esempio via Genova, Taranto sono vie di grande percorrenza e meriterebbero un rifacimento del manto, però i mezzi sono quelli che sono e quindi stiamo intervenendo laddove si può. Sulle buche, appena il tempo, e mi sembra che ci siamo quasi, insomma, si rimette in maniera discreta, vedrete che la manutenzione con l'asfalto a caldo, senza che piove, otterrà risultati migliori.
Grazie Sindaco. Assessore Gaggiola.
Allora, per quanto riguarda via Pizzo di Prete, io ci sono passato sabato. Siamo intervenuti con un tipo di asfalto perché il tempo purtroppo permetteva quello, per attappare le voragini più grandi. Mi accorgo che c'è un disagio su quella via, anzi andrebbe chiesta la provincializzazione, andrebbe chiesto un intervento maggiore dopo aver fatto la rotatoria. Quindi su quel fatto lì stiamo monitorando, se domani riesco a passarci anche con una nuova posa in opera di asfalto a caldo ancora meglio, vediamo come siamo disposti e abbiamo dato la precedenza alle vie quelle più trafficate. Quello che volevo solamente aggiungere, perché la risposta del sindaco è stata molto esaustiva, è che tra le mille difficoltà di finanze comunque stiamo riuscendo a tamponare la situazione. Oggi c'erano due camion che con l'asfalto a caldo, e personalmente li ho seguiti su tutta la zona campo sportivo indicandogli quali erano le buche, vi dico esattamente quali sono state chiuse. E stiamo cercando di tamponare questo evento che è stato un evento eccezionale. L'impegno nostro sul mantenimento della viabilità a livello per quanto riguarda il mantenimento più efficace possibile della sicurezza delle strade, la scorrevolezza delle strade, noi ce la stiamo mettendo tutta. Per quanto riguarda via Fontana Morella, io apprezzo la sua azione, potremmo fare uno sforzo, comunque domani chiameremo l'ufficio tecnico del Comune di Cerveteri facendogli una segnalazione scritta nella salvaguardia di quel tratto di strada che è comunque concomitante al nostro. Grazie.
Grazie a lei. Consigliere Fioravanti. No, se deve dichiarare soddisfatto a me. Garau, consigliere Garau.
Sì, grazie Presidente. Una riguarda il ponte sul Sanguinara, la segnalazione già ho chiesto tempo fa all'assessore, però volevo sapere a che punto era la segnalazione, che è insufficiente perché con l'avvicinarsi della stagione e con le belle giornate i cittadini che passano sul ponte non si rendono conto quando si chiude il cancello e quindi credo che sia opportuno fare una segnalazione adeguata con cartellonistica e con anche acustica, perché la segnalazione che c'è con quel semaforino a LED, anche quando c'è il controluce, quindi non si vede poco, quindi ho assistito a momenti anche di tensione e quindi credo che sia opportuno segnalare acusticamente e anche visivamente la chiusura e il passaggio, e regolamentare bene il passaggio e la chiusura del ponte sul Sanguinara. L'altra è legata, già fatta anche questa, almeno verbalmente, riguarda se l'assessore, come ricordava il sindaco, poi capisco, avendo fatto l'assessore, capisco che la gestione degli uffici, quindi è un'interrogazione che poi magari mi manderà i documenti o mi scriverà e mi relazionerà su questo. Per quanto riguarda i corpi illuminanti, l'illuminazione fatta su via Ancona, via Odescalchi, via Genova e adesso tutte le vie non le ricordo, sono stati cambiati, sono stati messi alla nuova illuminazione, però io ricordo che i vecchi pali erano già stati sostituiti di corpi illuminanti e quindi vorrei sapere quei corpi illuminanti, una volta tolti le plafoniere, i corpi illuminanti, non tanto il palo, perché il corpo illuminante, lo ricordo, era stato cambiato pochissimo tempo fa o poco tempo fa, quale utilizzo e quale fine abbiano fatto. Insieme a queste plafoniere il palo centrale, mi riferisco, se me l'ho spiegato bene, i pali di via Odescalchi, via Ancona, via Genova e altre vie, insomma, adesso non sto qui a elencarle tutte, sono stati cambiati i pali per intero. Pochi anni fa già sulle stesse vie erano stati cambiati i corpi illuminanti, quindi soltanto vorrei sapere, credo che era possibile utilizzarli, perché la stessa lampada e lo stesso corpo illuminante era utilizzabile, quindi che fine ha fatto? Insieme a questo anche il palo centrale sul vecchio triangolo, che se lo ricorda, dove abbiamo fatto la rotatoria su via Ancona, via Scalchi, via Genova, su quel triangolo. Anche lì, poco tempo prima della realizzazione della rotatoria, era stato sostituito il palo centrale, il fungo centrale con i corpi illuminanti. Voi potete immaginare quanto possa costare, quindi anche questo probabilmente è stato tolto e magari messo a disposizione dell'ente comunale, visto che era già tutto materiale da noi pagato a suo tempo. E l'altra è sulla questione delle potature, che io, ma anch'io insomma, mi associo sicuramente agli interventi di potatura in generale, perché sicuramente la Dispoli necessita di potature, però mi segnalavano alcuni interventi, ma anche esteticamente, oltre esteticamente sicuramente brutte, il sistema della capitozzatura, non so se si chiami così, però ecco, insomma, diciamo che gli alberi tagliati in quel modo già esteticamente non è il massimo, anche se può apparire al primo impatto visivo una pulizia generale di questa chioma importante, credo che sia quantomeno esteticamente non bella. E vorrei sapere, perché mi è stato detto, però io non essendo un tecnico, mi è stato detto che questo tipo di intervento ormai non più usato da chi appunto fa questo tipo di lavoro, perché crea dei problemi salutari proprio alla pianta e quindi provoca dei danni alla pianta stessa. Io vorrei, ecco, insomma, faccio un'interrogazione per far verificare se questa tecnica innanzitutto provoca la cosa più grave del danno alla potatura stessa, all'albero stesso, alla pianta stessa, e che comunque, anche se così non dovesse essere, credo che esteticamente non sia il massimo vedere degli alberi amputati, perché insomma è un'amputatura non molto carina da vedere. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Prego, sindaco.
Per quanto riguarda i corpi illuminanti, chiederemo insomma all'ufficio tecnico la risposta. Per quanto riguarda il palo centrale, mi sembra che il tema fosse stato già sollevato, la risposta fu allora però verbale che è lo stesso palo che c'è adesso, è stato tolto e poi rimesso, però insomma ce lo faremo certificare, diciamo così, da una risposta scritta. Sul tipo di potatura, allora sicuramente ci sono opinioni diverse e sicuramente diciamo, si sta andando sempre verso l'abbandono di quel tipo di potatura, detto appunto capitozzatura. Io penso ci sia anche un risvolto economico che spesso ha spinto i comuni, perché chiaramente quel tipo di potatura poi consente di per qualche anno di dimenticarsi dell'albero. Invece l'altro tipo richiede giustamente almeno un anno sì, un anno no, diciamo mediamente. Comunque noi siamo intervenuti, per esempio, a Viale Italia con alberi ancora giovani, con un tipo di potatura anche molto gradevole, dicevo, mi sembra che abbia riscosso diciamo, il gradimento un po' di tutti. E il fatto è che quando si è intervenuti a via Odescalchi, via Ancona, davanti alla chiesa, si è intervenuti su alberi che stavano soffrendo in maniera incredibile, perché erano stati attaccati troppo vicini, perché erano malati in parte, perché avevano respirato poco. Probabilmente, diciamo, lì l'intervento è stato drastico e in parte molti di quegli alberi erano già rovinati, però proprio perché bisogna essere aperti non dico alla sperimentazione, perché qui insomma non è sperimentazione, ma anche alle opinioni diverse, abbiamo deciso insieme all'assessorato competente di far potare sia i due platani, diciamo nel tratto di giardino che va dalla piazza fino al mercato, ci sono dei lecci e ci sono due betulle, mi sembra che si chiama adesso, vabbè, l'ora mi sta facendo confondere un attimo la tipologia. Sono due alberi molto belli, tra l'altro per i botanici e per gli esperti c'è quasi un'anomalia di come alberi di quel tipo, di quella tipologia, di quella razza, stiano in un centro abitato e così imponenti. Allora, quei due alberi si farà una potatura quella diciamo viene fatta manualmente calandosi dai rami, e questa cosa avverrà il 24 aprile in base ad un corso di studio sugli
Lenzo
alberi.
In aula, per favore, okay. Per favore. Consigliere Fioravanti, si sente solo la sua voce. Consigliere Fioravanti, si sente solo la sua.
Allora, i due alberi che stanno molto saranno potati in maniera diciamo diversa con personale che si calerà sui rami sulla base di un corso, alla fine di un corso di conoscenza degli alberi, molto bello questo corso che è stato organizzato dalla Biblioteca Comunale, quindi il 24 aprile ci sarà questa potatura anche dimostrativa oltre che insomma reale. Abbiamo anche deciso che però i 16 lecci che sono lì vicino saranno potati in maniera diversa, con la metodologia diversa, e quindi avremo anche modo di vedere nei prossimi anni come risponderanno alberi simili a potature diverse, quindi abbiamo accolto questa diversa impostazione.
C'è un altro quarto d'ora per le interrogazioni, erano le 10 e un quarto. No, ci sta Asciutto, Moretti e Chiappini. Asciutto, consigliere Asciutto. Abbiamo un altro quarto d'ora comunque. Eh sì, erano le 10:15, è segnato l'orario.
Buonasera a tutti, ringrazio il Presidente per la parola. La mia interrogazione riguarda i cantieri della Viscoli, i lavori pubblici in corso, e vorrei segnalare all'assessore dei lavori pubblici la carenza di sicurezza dei cantieri. Hanno una recinzione tutti molto carente, nel senso che possono entrare cittadini in qualsiasi momento, i cantieri sono privi di cartellonistica che indica l'impresa che segue i lavori, che indicano il direttore dei lavori, che indicano il responsabile della sicurezza. Quindi lo trovo un'adempienza molto grave che non rispetta assolutamente il decreto 81 del 2008 e successive integrazioni. Quindi considerando che è un decreto che deve essere obbligatoriamente rispettato, perché è un testo unico sulla sicurezza che non esonera né il pubblico né tantomeno il privato, allora pretendo, signor Sindaco, che il responsabile del procedimento, che spesso è il responsabile dei lavori, anche con la nuova integrazione della normativa, cura con maggiore attenzione i cantieri proprio per evitare pericoli sia agli addetti ai lavori sia ai cittadini stessi. Ho da segnalare il fatto che quanto esposto dal consigliere Boccia poco prima del mio intervento è dovuto sicuramente a una scarsa carenza di controllo della sicurezza. Quindi chiedo all'assessore chi è responsabile dei lavori che vengono effettuati momentaneamente sul nostro territorio, considerando il fatto che io stessa non riesco a identificare gli operai in quanto sono privi di tesserino di riconoscimento. È vero che su un cantiere, lì dove ci sono meno di 10 operai, non è obbligatorio il tesserino, ma almeno un registro che identifica l'operaio e la sua mansione, e vorrei sapere se tutti gli adempimenti in materia di sicurezza vengono eseguiti come da decreto della sicurezza, insomma il testo unico sulla sicurezza, perché francamente il semplice fatto che non ci sta un cartello che identifica il cantiere è un fatto gravissimo, perché può nascondere il lavoro nero, operai non in regola, ditte che non sono addette a seguire determinate opere. Quindi la mia preoccupazione è molto seria. Il fatto che questo quanto accade e quanto oggi dichiarato non succede soltanto nel territorio del centro urbano, ma in diversi aree del nostro territorio, riguardanti anche i consorzi, insomma, ecco, sia Marina San Nicola che il consorzio Cerreto, dove oggi stesso mi sono accorta che nel parcheggio Comunque anche lì stavano seguendo dei lavori degli operai in mancanza di qualsiasi forma di identificazione,
vero? Anche...
Sì, no, ho capito,
devono parlare anche due consiglieri.
Ho capito, ma è importante questa cosa.
Sì, no,
perché riguarda categoricamente tutti i cantieri della Dispoli.
Non la mettiamo in dubbio, però la domanda deve essere precisa.
Grazie.
Non è che dobbiamo fare. Assessore Gaggiola.
Sì, non solo quelli della Dispoli, forse quelli di gran parte di tutto il paese, di tutta l'Italia. Allora, noi domani daremo segnalazione agli ispettori del lavoro che hanno competenza in materia. Grazie.
Allora, gli ispettori del lavoro non li chiama,
allora,
lei, vengono in controllo quando meno se l'aspetta. Non è che lei chiama gli ispettori del lavoro. Io sto segnalando un fatto grave, lei mi risponde che non capisce la materia, assessore. Mi dispiace. Gli ispettori del lavoro, sì, va bene. Abbiamo gli uffici tecnici che hanno degli obblighi nei confronti di ogni lavoro che viene eseguito, quindi pretendo che gli uffici tecnici controllino la sicurezza sui propri cantieri, anche perché c'è un responsabile del procedimento che è responsabile per la sicurezza, appunto l'ispettore del lavoro viene e gli fa il controllo e si becca anche una bella multa se viene e gli fanno il controllo, assessore. Ecco, no, la fanno a lei che è il committente, come no? Il committente è il comune in questo caso. Ah, mi dica chi è il committente, assessore dei lavori, chi è il committente, scusi, Appunto, non stiamo scherzando. Poi l'altra interrogazione riguarda, quindi prego, signor sindaco, di prendere provvedimenti in materia.
La parola al sindaco. Prego, proceda. Così.
Dunque, mi sono accorta che giorno 22 febbraio è stato pubblicato un affidamento temporaneo di un'area pubblica del nostro territorio che riguarda ovviamente la mozione votata in aula consigliare delle aree verdi, dove si era denunciato un degrado di abbandono di materiali incontrollato. La mia preoccupazione è il fatto che anche gli affidamenti temporanei non possono essere affidati in assenza di gara. E, ovviamente ci sta un codice dei contratti, ci stanno le normative della legge Merloni e il regolamento attuazione della stessa che regola anche gli affidamenti diretti o temporanei. Vuol dire che non ci sono affidamenti diretti in questo caso se non sono urgenze ben specifiche. Infatti l'esempio più reale è un bando che io ho scaricato tanto per vedere come gli affidamenti temporanei di aree pubbliche vengono assegnati con gara, anche se sono temporanei, e ci sta una legislazione specifica in materia che non giustifica il fatto che possono essere assegnati a un privato anche se la proposta viene dal privato stesso. Ecco. È come se fosse che un privato vuole aprire un chiosco in un'area che non è regolamentata e solo per il semplice fatto che ha chiesto di aprire questo chiosco noi gli lasciamo una concessione temporanea o un affidamento temporaneo in quell'area. Quindi nulla si può fare se non in presenza di una gara ben precisa, ma per i semplici motivi che dice la normativa, che dice che l'affidamento deve altresì rispettare i principi di libertà di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, nonché pubblicità e modalità di poter accedere a tutti i codici, cioè permettere a tutti di poter accedere in uguale misura a partecipare all'idea. Ecco, quindi la mia domanda è: con quali criteri avete segnato l'area alla società in questione, anche se la società stessa che ha proposto l'intervento. Ecco, grazie. L'area riguarda le aree del Cerreto, dove dovrebbe venire la pista ciclabile. Cioè, voglio dire, non sarebbe male assegnarla alla società in questione, ma secondo il mio punto di vista e secondo quello che dice la normativa in materia, deve essere assegnata con una regolare gara di appalto. E poi successivamente mi viene sono stata colpita dal fatto che la giunta comunale prosegue, premesso che il comune di Ladispoli è proprietario di una vasta area sita in località Cerreto, cioè io non sapevo che eravate già proprietari delle aree, sapevo che avevate il possesso dell'area e che doveva essere formalizzato il principio di proprietà dell'area stessa, quindi anche su questo interrogo il sindaco, grazie. Prego sindaco. Vabbè, sono... grazie.
Sì. Allora, per quanto riguarda l'ultima cosa, consigliere, lei continua a dire cose parziali. Allora, primo, ma ci vuole tanto a dire che sono società sportiva senza fine di lucro? Prima cosa, vedete, società, aziende, associazioni, sono associazioni sportive senza fine di lucro, sono tre addirittura. Primo. Secondo, lei sta leggendo il codice dei lavori, dei servizi, lì e degli appalti. Gli appalti presuppongono un pagamento, allora non c'è nessun pagamento, nel senso che queste società amatoriali, sportive, hanno detto, visto che l'area, adesso ascolti però pure, io ho ascoltato lei, allora visto che c'è un'area che il Comune ha pagato, e questo l'abbiamo ripetuto all'infinito, ha pagato 15 anni fa, 10 anni fa, e quindi chi paga dovrebbe essere proprietario, in Italia almeno, se la legge ancora non è un optional, visto che l'area è più formalizzata di un pagamento e di un esproprio con un atto di pagamento, noi siamo i proprietari, lei è una cittadina proprietaria di quella verde, ma dispiace tanto questo fatto? Cioè dispiace che il Comune sia proprietario? Detto questo, no, siccome ha messo pure questa cosa qui, secondo, quell'area, come lei dice, spesso è oggetto di vandalismi, di abusi, di... Allora, se una società amatoriale, due, tre associazioni amatoriali di ciclocross chiedono di poterla loro pulire, a loro spese, senza avere nulla in cambio, questo penso che sia un servizio alla città. Tra l'altro abbiamo anche esaminato a che cosa altro poteva servire un terreno che sta in discesa in questo modo, a un campo di calcio, a un campo di rugby, cioè sempre amatoriali, sempre amatoriale, perché poi vedremo in futuro quello che ci faremo. A livello amatoriale, giocare a pallone, ci possono giocare a rugby o altro, oppure in bicicletta normale? L'unica cosa che si può fare sarebbe il motocross o il ciclocross. Considerato che il motocross è leggermente rumoroso, rimangono le biciclette. Abbiamo trovato persone che per andare in bicicletta sui, scusatemi il termine, montarozzi, perché quelli sono montarozzi, lo puliranno e la terranno controllato. Noi riteniamo di aver fatto una buona azione.
Grazie sindaco.
Grazie, posso rispondere? Sì.
No, io non deve rispondere, si dichiara o meno soddisfatta, assessore, consigliere.
Per quanto riguarda la risposta del sindaco, mi ritengo parzialmente soddisfatta, perché il fatto che non ci siano fini di lucro non giustifica la non assegnazione attraverso un bando di gara anche per l'affidamento temporaneo, e questo è un esempio. Il comune di Piombino ha assegnato l'affidamento temporaneo di un'area di gestione, un ex asilo a un gruppo di cittadini attraverso una gara, e anche loro erano senza fine di lucro, quindi i soggetti ammessi alla gara potevano, in questo bando viene specificato, erano associazioni culturali turistiche giovanili senza fini di lucro scritti nell'elenco delle associazioni del comune. Avrebbe potuto adoperare un criterio di maggiore trasparenza, ma questo è questo è il criterio con il quale si fanno le cose, ecco, dando pari opportunità a tutti di poter partecipare, perché magari ci stavano anche delle idee migliori. Il fatto che non vengono eseguite delle gare o bandi per affidare delle aree pubbliche, perché ha detto che siete proprietari, e questo mi fa piacere, devono essere affidati sempre tramite una gara o bando. Quindi non ci sono altri criteri di assegnazione, sindaco. La ringrazio.
Grazie a lei.
Presidente.
Prego.
Allora, ripeto, abbiamo valutato che il ciclocross era l'unica cosa che si poteva fare, addirittura abbiamo messo insieme tre associazioni di ciclocross di questa città, quindi tutte, e laddove invece abbiamo provato e stiamo provando avere l'obiettivo di dare affidamento temporaneo a spazi pubblici per chioschi o altro, lei sa che ci sono stati dei bandi e ce ne saranno anche altri, perché nessuno ha mai dato spazi per chioschi o edifici senza bandi.
Grazie. Consigliere Moretti Chiappini, è finita l'interrogazione. Consigliere Moretti, prego.
Sì, io volevo rivolgere al sindaco un'interrogazione che prende spunto da una serie di articoli usciti in questi giorni sui giornali, attraverso i quali alcuni genitori di scuola elementare hanno denunciato, a loro dire, una cattiva gestione di un servizio pre e post scuola da parte di un'associazione che offre appunto questo servizio in una scuola di Ladispoli, e riconducono questa cattiva gestione anche al periodo estivo nel quale la stessa associazione gestisce le colonie estive. Volevo cercare di capire, visto che il problema non riguarda soltanto il comune di Ladispoli, ma riguarda anche la scuola nella quale questa associazione opera, volevo cercare di capire se sono stati accertati i fatti, se quello che i genitori hanno denunciato poi è stato riscontrato realmente, perché ci sono numerosi genitori che denunciano questo fatto ed altri genitori che invece si dicono soddisfatti. C'è una posizione dell'istituto scolastico nella quale questi fatti sono avvenuti, che è difforme un po' da quella che è la posizione dell'amministrazione comunale, e c'è comunque una, come posso dire, un doppio ruolo che giocano l'amministrazione comunale e la scuola nei confronti di questione, perché mentre d'estate i locali vengono concessi dal comune all'associazione per fare questo tipo di attività, che è quella della colonia estiva, d'inverno invece è l'istituto scolastico, vale a dire il consiglio d'istituto, che decide quali sono le associazioni che operano per il pre e post scuola. Il consigliere Asciutto, mi ricollego a quello che diceva prima, ha fatto cenno al fatto che a Ladispoli dovrebbe esistere, come in ogni comune d'Italia, un albo delle associazioni attraverso il quale il comune possa effettivamente comprendere, attraverso una documentazione che viene presentata all'atto dell'iscrizione, qual è la consistenza di un'associazione, qual è il suo curriculum, come opera, quali sono eventualmente le persone che impiega, che tipo di attività svolge. Questa verifica è facile se fatta da parte del comune, io credo sia un po' più difficile se fatta da parte di una scuola. Oggi ci troviamo nella circostanza in cui il comune può dire di aver conferito a questa associazione la possibilità di utilizzare quei locali perché attraverso una delibera di giunta l'ha ritenuta idonea, la scuola può dire che il consiglio d'istituto per esempio potrebbe averla esclusa per fare un parallelo. In questo caso è stata accettata tutte e due, ma potrebbe verificarsi questo. Io credo che nel caso in cui i locali scolastici vengano utilizzati da terzi, visto che sono di proprietà comunale questi in particolare, il comune deve comunque dare una sua indicazione, ferma restando l'autonomia scolastica che in questi casi spesso sia il consiglio d'istituto ma soprattutto i dirigenti scolastici invocano. Io credo che le accuse mosse nei confronti di questa associazione siano molto chiare e facilmente riscontrabili se dei cattivi comportamenti si sono verificati. Ad esempio, si dice che hanno servito meno pasti di quelli che i bambini dovevano ricevere. Fatti 100 i bambini erano lì in quel momento, si sostiene da parte di alcuni genitori che i pasti che sono stati dati erano meno di 100 e sono stati suddivisi tra i bambini per poter economizzare sui pasti. Il comune può verificare questo con una facilità estrema andando presso la mensa comunale e vedendo quel giorno quell'associazione quanti pasti ha richiesto, vedendo anche quanti bambini ha iscritti. Quindi io credo sia una verifica da fare proprio perché io credo sia importante dare la certezza ai genitori che lasciano i bambini presso queste persone che se ne occupano, dare loro la certezza che il servizio offerto e la serietà di queste organizzazioni sia ineccepibile. Purtroppo siamo di fronte quasi quotidianamente a fatti che sconcertano, un po' perché la stampa amplifica molto questi episodi, un po' perché realmente accadono e alcuni sono veramente sconcertanti, come quelli che sono stati portati all'attenzione pubblica poco tempo fa di quella scuola, di quella materna dove venivano addirittura picchiati dei bambini. Questa cosa genera una certa psicosi collettiva. Se qualcuno ha voluto fare allarmismo è chiaro che trova terreno fertile in questo momento. Io credo che sia proprio un dovere dell'amministrazione comunale verificare questi fatti e dare una risposta, perlomeno per quanto è di nostra competenza. Poi quello che dice l'istituto scolastico è senz'altro libero di dirlo e di fare le proprie verifiche. In ogni caso, accanto a questo, io esorterei proprio gli assessorati competenti a tenere un contatto diverso con le scuole. Questo lo dico perché, avendo ricoperto il ruolo di assessore a pubblica istruzione, ad un certo punto ho notato che all'interno della scuola, vuoi perché si forma un consiglio d'istituto di un certo tipo, composto da certe persone, vuoi perché accadono delle cose, poi la scuola si indirizza verso associazioni che il Comune a volte nemmeno conosce. Quindi accanto alla importanza di se sono quelli che operano e che presentino un curriculum facilmente documentabile, facilmente riconoscibile, c'è poi anche il fatto che questo curriculum il Comune deve renderlo noto agli istituti scolastici, secondo me, deve dire, secondo noi questi sono accreditati per questi motivi, poi fate le vostre valutazioni. Quindi ecco, a fianco a questo, che è un proposito di che è un invito, io voglio chiedere al sindaco se sono state fatte verifiche rispetto a quanto i genitori asseriscono delle denunce fatte, se queste denunce sono state presentate non solo alla scuola ma anche al comune.
Grazie. Sindaco.
Dunque, cerco di essere al massimo preciso e anche conciso. Qualche giorno fa un corrispondente della stampa ha telefonato dicendo che aveva avuto segnalazioni di cose abbastanza delicate che sarebbero accadute durante le colonie estive. A questo punto, considerata diciamo, la delicatezza di quello che lui mi stava dicendo, ho detto che poteva venire immediatamente in comune. Quindi nel giro di un quarto d'ora c'è stata una riunione nella mia stanza con questa persona, questo corrispondente, e il responsabile della segreteria Russi, che in passato diciamo, ha gestito i servizi sociali per molto tempo, e il responsabile attuale dei servizi sociali, nel senso dal punto di vista amministrativo, la dottoressa Mara Caporale. Nulla ci è stato detto, nulla ci è stato mostrato in quell'incontro, però le notizie che riferiva questo giornalista si riferivano, per quanto l'avesse capito, a via Castellammare. Fatta una rapida verifica, a noi non risultava di aver mai autorizzato nulla a via Castellammare, quindi abbiamo detto che, primo, a noi non era mai pervenuto nulla, secondo, non eravamo noi ad aver autorizzato nulla a via Castellammare e quindi saremmo stati anche pronti a verificare, ma nulla era pervenuto. Anzi, nessuno aveva mai portato al Comune lamentele scritte o verbali di cose svolte durante la colonia. E quindi per noi finiva lì in quel momento, nel senso che eravamo in attesa che arrivassero a noi, perché qualche volta accade che alla stampa si dà prima la lettera e poi che arriva in Comune. Poi è seguita, a questo punto si è sentita la chiamata in ballo la direzione didattica via Castellammare, la quale, fatta una verifica, ha detto la stessa cosa, nulla era pervenuto, non solo, ma eventualmente quella cooperativa a cui si riferivano i bei fatti aveva svolto attività alla Corato Melone, quindi non a via Castellammare, quindi la notizia era imprecisa. A questo punto si sono mossi anche i carabinieri alla luce di notizie di stampa e adesso possiamo dire che, primo, non esiste nessuna lettera arrivata mai né alla direzione, né ai carabinieri, né alla scuola. Non esiste nessuna lettera e nessun nominativo. Questo deriva anche da notizie che ho assunto direttamente dai carabinieri, i quali hanno chiuso il fascicolo ritenendo che non c'è assolutamente nulla. Allo stato attuale non c'è nessuna lamentela pervenuta al Comune da genitori. Ci sono invece due raccolte di firme che io ho potuto vedere, ho preso visione, di genitori che dicono che loro hanno mandato i loro figli in quel servizio, a quella cooperativa, e si sono trovati benissimo. Ad oggi c'è soltanto questo. Posso fare due considerazioni finali. Non si capisce perché chi conosceva queste cose se le è tenute 8 mesi, ammesso che siano vere, perché ha aspettato 8 mesi e perché improvvisamente sarebbero comparsi tutti insieme i genitori, non uno un mese fa, 2 mesi fa, uno adesso, improvvisamente tutti quanti in pochi giorni, che però continuano a non essere stati visti né dalla scuola, né dal comune, né dai carabinieri. Questo è, diciamo, allo stato attuale i fatti, ognuno tragga le sue considerazioni, insomma, almeno ipotesi di considerazioni, ipotesi di quello che è avvenuto. Dico che comunque rispetto a quello che stava dicendo, le giuste cose che diceva il consigliere Moretti sulla, diciamo, garanzia, Le cooperative sono, un sistema di accreditamento, cioè il Comune accredita soltanto a certe condizioni, poi rende note quali sono le cooperative che possono dare questi servizi e i genitori possono scegliere loro la cooperativa che vogliono e ottenere, diciamo, una specie di buono. Insomma, ecco, questo è il sistema. Chiaramente noi manteniamo un allarme massimo, però francamente questa volta forse si è trattato di un falso allarme, o almeno ad oggi possiamo dire che è un falso allarme, perché nulla, nessun nome e nessuna cosa scritta è mai pervenuto.
Grazie. Consigliere Moretti. Consigliere Chiappini, e poi abbiamo concluso con le interrogazioni.
Sì, molto velocemente. Dico, visto che l'assessore Caggiola diceva che non è possibile mettere mano alle cunette Luis Colini e Gioia Monteroni in quanto tutto quanti c'è la potatura dei pini e pertanto non è possibile operare, dico, molto probabilmente sarebbe più opportuno nel frattempo, piuttosto che mantenere questi operai senza impegni, provvedere alla realizzazione di una cunetta con relativa scolina sulla collinetta attigua alla scuola del Boietto, che giorno e notte presenta un drenaggio che praticamente è costante e continuo. Questo drenaggio, oltre a creare sempre pozzanghere di fronte ai cancelli antistanti l'ingresso dell'edificio, invade per il 50% il verde che dovrebbe essere a disposizione dei bambini per le uscite nel cortile. Lì si tratta di fare una cunetta, perché c'è la collina, la collinetta adesso, che degrada proprio a ridosso del muro perimetrale della scuola. E quest'acqua, non convogliata, se ne va dove vuole. Quindi, l'avevo già accennato, appunto dico, dal momento che gli operai non li impiega per le cunette a Monteroni, se fosse possibile impegnarli per risolvere questo problema che credo si trascini da tempo. Velocemente c'è sempre la segnalazione del solito pino che dall'estate scorsa dei rami spezzati che rappresentano un pericolo per le macchine che parcheggiano sotto, che ancora non si è provveduto alla potatura, ed un'altra segnalazione. Ad oggi ancora sul piazzale antistante la scuola di San Nicola sono presenti delle strutture in legno e ferro che dovevano essere rimosse in quanto impediscono la manovra del pulmino che nelle giornate di pioggia deve fermare 50 metri prima dell'ingresso scolastico facendo bagnare questi bambinetti che sono di scuola materna. Grazie.
Grazie a lei, il sindaco.
Solo una cosa, gli operai senza far niente ci stanno mai, sia tranquillo, quindi non è che stanno facendo le parole crociate, stanno a via Paolo Aziale, stanno a via Duca degli Abruzzi, stanno dappertutto.
Una precisazione molto, sì, veramente velocissima,
sarò velocissimo, per quanto riguarda la mia interrogazione che lei poi mi ha detto che sicuramente entro l'estate ci si rivede qui in commissione, volevo anche precisare che quel costo che io avevo proposto è lo 0,28 centesimi giornalieri. Ecco. No, è 0,28 centesimi al giorno per 360 giorni. Dunque tutti pagherebbero. Grazie sindaco.
Grazie a lei. Allora, punto 3. Però non vedo il numero in consiglio comunale. Punto 3.
Abbiamo finito?
Conferimento cittadinanza onoraria all'onorevole Carlo Felici, primo firmatario della legge. Non c'è la delibera, come non c'è la delibera?
Vabbè, questo è al prossimo consiglio comunale, perché la delibera non la troviamo in questo momento.
Prossimo consiglio comunale, Prust. Punto numero 4, patrimonio San Pietro in Tuscia.
Non troviamo la delibera, quindi ho qualcuno.
Che facciamo un verbale volante, che facciamo, consigliere Voce? Per me non c'è problema, però. se non ci sono opposizioni a questa...
Al posto, Presidente,
prego.
In un minuto soltanto.